credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Per la serie Dalla pagina al microfono, Rosario Tronolone presenta Missione Russia, del padre Giovanni Giorgianni.
La missione del padre Janusz Wronski, il protagonista di Missione Russia del padre Giovanni Giorgianni, di cui oggi presentiamo l'ultima puntata, si delinea finalmente in modo universale. L'uomo deve prendere coscienza di sé e del proprio posto nella vita per dare un senso all'avventura di essere. La nostra identità di uomini, la nostra dignità di figli di Dio, non vengono definite dalle cose esteriori, dal denaro, dal successo, dal potere, ma dalla nostra natura e dalla vita che il Padre ci ha dato per compiere una missione, vivere al meglio nel posto e nella condizione in cui ci si trova, con una solidarietà attenta e generosa verso tutti coloro che condividono il peso e la gloria della condizione umana, con la convinzione profonda e pacificante che su tutti veglia il cuore di Dio, più forte di ogni sventura e di ogni tentazione. Il racconto di Tatiana mi aveva turbato di là da ogni previsione. Mi occupavo della mia nuova casa, trattavo con Valentino e i suoi operai, valutavo lavoro e oggetti, ma non facevo che pensare alla sua storia e al perché era giunta sino a me. Poi venne una telefonata. Rosakov mi annunziava che aveva chiamato un certo Dmitri Fyodotov, una secchiata d'acqua gelida che mi riportò alla realtà. Con la mente avevo girato spesso attorno a Dmitri e al perché della sua avversione, a cominciare da quell'accusa, spia del Vaticano, priva di senso. E poi l'assalto proditorio, la storia di Tatiana. Anche senza prove, vedevo solo lui come responsabile. Non credevo ad un suo fanatismo politico-religioso, più probabile un motivo personale, gelosia. Il racconto di Tatiana la rendeva un'ipotesi verosimile. Ma perché mi telefonava ora? Potevo ignorarlo, senza dubbio, ma ero curioso. È già sera quando mi decido a fare il suo numero. Dentro al microfono parlo con tono divertito, quasi ironico. Il suo tono invece è naturale, tranquillo, come ci fossimo appena salutati a Piazza San Marco di Venezia. Bella faccia tosta, penso. Ma lui assicura che mi ha cercato a Roma e che ha preso così della mia dimora a Mosca. Si ricordava che l'avevo informato della mia prossima partenza per la Russia, ma perché mi ero poi nascosto invece di chiamarlo? La mia scusa di non volergli imporre una spia del Vaticano è inaccettabile. Egli aveva inteso scherzare, reputo assurdo che io rinunzi all'amicizia per una battuta di scherzo. Dobbiamo vederci, e subito. Lo penso anch'io. Non importa il motivo. Il posto dell'appuntamento, casa sua, è una zona del centro che si raggiunge in modo abbastanza agevole con la metropolitana. Il portone è custodito da un cerbero di forse 50 anni, tarchiato, la faccia rubiconda, il naso a pallottola, gli occhi puntuti e diffidenti. Non muta espressione alla mia richiesta di vedere Dmitri Fyodotov. Solleva con gesto meccanico l'apparecchio del citofono e brontola un «è arrivato», sufficiente a svegliarmi del tutto dallo stato di sogno in cui ho trascorso la giornata e a darmi un acuto senso di minaccia. Sono in mano alla polizia segreta russa. Il brivido però non estingue l'aspettazione né mi impedisce di riconoscere Dmitri Fyodotov, che mi accoglie a braccia tese. Mi introduce nella sua casa. È un'abitazione di lusso. Il salone, illuminato a festa, spazioso, pieno di tappeti e di quadri, prende aria e luce da un'ampia balconata ricca di verde. Ci sono già diversi ospiti che Dmitri via via presenta: un generale, un pittore di icone, una giornalista, un professore di filosofia e due che conosco, Boris e Alexei. Accetto le presentazioni con garbo e non faccio commenti nemmeno quando stringo la mano ai due giovani, solo un po' di cordialità più rilassata. Ma sto sul chi vive. A servire tartine con caviale e aperitivi è un cameriere in giacca bianca e guanti, silenzioso ed efficiente, che si ritira presto lasciando i rinfreschi sul tavolo dinanzi ai divani. Ad alta voce ammiro le pitture, paesaggi, acquarelli romantici, disegni, un quadro a olio soprattutto, che ha attirato il mio sguardo sin dall'inizio, con la figura di una giovane donna molto bella, posto in solitudine ad occupare tutta una parete ad altezza d'uomo. Mi è sembrato di riconoscervi Tatiana. Un'ossessione, evidentemente. In tutta la sala è diffuso un fluido di inquietudine che fa apparire tutti nervosi. Io scambiavo cordialità con Boris, ma le mie parole furono sommerse da un improvviso vocio dall'anticamera, dove si precipitò Mitya. Era arrivata Tatiana, con un'altra ospite, che poi conobbi come la ragazza di Alexei. Lisa rispose con semplicità e allegria al mio saluto. Tatiana si volse a Mitya. Ero stupito di lui. Aveva perduto ogni sicurezza. Quell'uomo, che giudicavo responsabile di parecchi misfatti, appariva debole dinanzi alla donna che pure aveva tenuto in suo potere. Dovevo concludere che ne era innamorato. Avrà avuto 60 anni. Tatiana 30, m'aveva detto. Non mi meravigliava l'amore, né la differenza d'età. Ma era forse la differenza d'età a renderlo insicuro e vulnerabile. Alla fine della serata, Boris volle farci ascoltare una poesia che aveva scritto. Si intitolava «La nostra terra» e pregò Alexei e Tatiana di leggerla. Tatiana sembrò per un momento contrariata, poi però si unì di buon grado ad Alexei, che aveva chiesto di vedere prima il testo. Presero i fogli e si ritirarono dall'altra parte del salone. Fu il segno perché tutti ci alzassimo. La poesia ci commosse. Alexei e Tatiana ne convogliarono il messaggio con bravura, ma a sorprendermi fu un'ascoltatrice, Lisa. La sua intesa con Alexei mi parve andasse di là dai versi. Era rimasta tutto il tempo con gli occhi fissi sul volto del giovane che recitava, con un'espressione adorante, di indubbio amore. Forse anche a lei quell'incontro aveva serbato una rivelazione, o forse loro due corrispondevano già da prima, non potevo dirlo. Io a riferimento avevo solo il racconto d'Alexei e la rapida visione al monastero. Comunque, tutto per il meglio. C'era poi l'autore. Boris aveva seguito la lettura con gli occhi chiusi. In qualche momento sembrava percorso da un brivido che cercava di dominare stringendo le mascelle. Solo una volta, alle parole «Forse la tua mano d'angelo alla mia gola di pietra darà un ristoro in questa arsura del mondo», spalancò gli occhi, indirizzandoli a Tatiana. Ma fu un lampo, una specie di invocazione o una rassegnata presa di coscienza. Poi non si lasciò tentare più e al termine era sfinito, sudato, come per una grossa fatica. Accolse i complimenti con il volto sofferente e si mise da parte per necessità di sfuggire l'attenzione. Io lo pregai di darmi il testo, ma lui si scusò di non averne altra copia. Allora Tatiana si rivolse a Dmitri. «Senza dubbio», esclamò, «l'aggiungerò al dono che volevo farvi». e sparì di corsa portando con sé i fogli. Tatiana disse a Boris:
«Hai un cuore nobile. Ti ringrazio per quello che hai scritto».
Il povero giovane divenne di mille colori, ma di una felicità senza limiti. Anch'io fui grato a Tatiana per quel gesto. Mitya tornò nel giro di qualche minuto, distribuì le copie e offrì a Tatiana, a Boris e a me un blocchetto di fotografie ciascuno, a ricordo del nostro viaggio in Italia. Non ricordavo che Dimitri avesse preso fotografie allora, ma tant'è. C'erano vedute di Venezia e di Roma, e noi là in mezzo, ora insieme, ora spersi tra gente sconosciuta. Le passo in giro, ed un tratto mi fermo su una ripresa, e poi su un'altra. Siamo Tatiana ed io. Dove non riesco a decifrarlo perché lo sfondo dell'una e dell'altra è sfocato, mentre i volti, vicini e sorridenti, sono assai nitidi nei contorni. Nella seconda, Tatiana ed io siamo sul punto di darci un bacio. Che canaglia. Questo era il momento in cui la salutavo a Venezia, come avrei salutato gli altri dinanzi all'albergo prima di lasciarci. Sarebbe stato un bacio innocuo, amichevole, ma da questo cartoncino non si può dire. Uno non sa mai quale espressione assume in circostanze come quella, ed è sorpreso poi di trovare impressi nell'attimo d'una foto atteggiamenti ridicoli o appassionati, mai voluti o di cui non si conservava ricordo, sempre che non siano stati truccati da qualcuno. Con la coda dell'occhio vedo Dimitri che se la gode e cerco di dominare la collera. Che cosa ha inteso fare? Un avvertimento? Una minaccia di ricatto? Sento la voce di Tatiana, serena, anzi direi con una sfumatura d'entusiasmo.
Grazie, Mitya. Sono magnifiche. Le terrò davvero come un bel ricordo.
Ma c'è nascosto un altro senso nel tono. Non so, come una sfida. Del resto, i suoi occhi non brillano d'amicizia quando subito dopo si congeda da Dimitri. A me, dice con un sorriso formale.
Arrivederci. Presto, spero. E intanto buon viaggio.
La stretta di mano, però, è lunga, è forte. Io, per conto mio, avevo la sensazione di muovermi nel vuoto. A Tatiana risposi che speravo di tornare, ma che non potevo garantirlo. E allo stesso tempo avvertivo una gioia dolorosa al pensiero che forse davvero non l'avrei più rivista. Seguivo gli ultimi ospiti che si licenziavano per licenziarmi anch'io. «Aspetta, resta ancora un momento», mi pregò Mitya con molto calore. «Come fossimo gli amici più affezionati del mondo. Poi ti farò accompagnare». Mi fermai come un automa. Eravamo soli ormai, eccetto per qualcuno che trafficava in cucina. Ma erano i suoi uomini. Non che avessi paura. Un disagio, però. Un malvolere. Un bisogno d'essere lontano da quell'uomo e da quel posto. Dimitri appariva teso, concentrato in un pensiero che gli esplodeva dagli occhi dilatati, quasi fissi. «Vieni con me, ti prego», mormorò in modo appena udibile. Mi introdusse in una stanza piccola ed elegante, con tappeti, poltrone, damaschi, armadio, fiori, quadri. «Guarda». Ora notai che tutte le cornici inquadravano fotografie, il cui tema era unico. Tatiana. In abito di scena, in campagna, al lago, in città, all'opera, ai balletti, dentro casa. Qualche volta insieme con lui, Dimitri. Mitya spalancò il guardaroba fitto di vestiti femminili e una cassetta con gioielli. «Vedi? Non posso farne meno. La mia vita è concentrata qui». Fu un altro sussurro, ma suonò come il singhiozzo d'un clown su un proscenio irreale, in un'atmosfera di sacrario. Dimitri appariva stravolto, preso da un demone, e mi incuteva oramai, non voglio dire terrore, ma certo apprensione. Uscii dalla stanzetta a grandi passi e tornai nel salone. «Dove corri? Ti ho detto che ti farò accompagnare. Se torna, sarò un uomo diverso. Se non torna... Dio mio, che occhi!» Non ho dubitato che l'amasse. Non ho dubitato che l'avrebbe uccisa. Ma che potevo fare? Ed è giusto che una creatura umana venga sacrificata a una passione di tale ferocia. Tornai da Varvara per dar conto a Rosakov di quanto avevo ottenuto e perché mi era più comodo stare al centro in quegli ultimi giorni a Mosca. Sarei andato poi a salutare Nadia e gli altri. Avevamo preparato un incontro per inaugurare la casa di preghiera prima della mia partenza. Era tutto pronto. La comunità mi aveva donato alcuni mobili e stoviglie di cucina. Io avevo comprato biancheria e tutto quello che pensavo necessario al buon funzionamento della casa. Avevo raggiunto un traguardo e facevo i preparativi per il viaggio con la soddisfazione di non presentarmi del tutto a mani vuote a coloro che mi avevano mandato. L'appartamento di Varvara dava sul giardino, come ho già detto. Dalla finestra vedevo i tronchi contorti di due o tre querce e quelli dritti e affusolati dei pioppi. Oltre, sulla strada, un'animazione insolita che destava la mia curiosità. Ma il cielo s'era messo a pioggia e non mi incoraggiava a uscire. Del resto perché? Non avevo urgenze. Nutrivo i giorni con la memoria delle confidenze ascoltate in quei mesi. Tornava la storia di Rosakov, che però allontanavo subito, senza apparente motivo. Forse ne soffrivo l'ammonimento implicito. Tatiana, invece, la trattenevo senza obiezioni. Ero certo di non esserne innamorato. Potevo respirare. Intanto il mondo fuori di me proseguiva la sua corsa. Che era avvenuto il colpo di stato, come lo chiamarono dopo il fallimento, lo appresi da una telefonata di Rosakov. Io non avevo badato agli avvenimenti politici del paese, con la presunzione che non dovessero toccare la vita di uno straniero. Ora, spaventato per le possibili implicazioni sul nostro lavoro, uscii a vedere. Sulla strada fui colpito dalla fila di carri armati che sferragliavano con fracasso e dalla direzione corale della gente verso il centro. Ma d'improvviso parvero aprirsi i cieli e un acquazzone violento si abbatté sulla città. Mi precipitai a cercare riparo nel primo locale aperto, presi posto in una stanza interna vicino alla finestra lavata dalla pioggia e ordinai una tazza di tè. Intanto sbirciavo fuori i carri che procedevano sotto il diluvio e le vie d'improvviso deserte. Non riuscivo a dissipare l'inquietudine d'una vaga minaccia, la quale mi colpì non appena fui a casa di Varvara. Un messaggio pressante di Nadia mi pregava di andare da lei perché era accaduto un incidente. La casa di preghiera era stata incendiata. Di riconoscibile come copertura erano rimaste alcune travi affumicate. Le pareti di fuori, all'altezza delle finestre, mostravano la traccia nera delle fiamme. All'interno, nulla di recuperabile. Una sequela di tizzoni bruciacchiati, reliquie di mobili, cocci di stoviglie e di vetri, pareti annerite. Dappertutto umido e pozzanghere nerastre. Gli uomini del villaggio erano intervenuti quando il vecchio Nicolai e Ania avevano dato l'allarme. Troppo tardi. Le fiamme si levavano già alte. Ma era notte fonda, dormivano e non avevano sentito alcun rumore. Nessuno aveva un'idea di chi potesse aver compiuto un'azione così malvagia. Anche se volevano rubare, perché incendiare la casa? Perché l'odio? Nessuno aveva una risposta. Io forse sì, ma la tenevo per me. Dmitri Fyodotov, Mitya per gli amici. I suoi occhi, le sue parole, la perizia dell'impresa. Passai lunghe ore a contemplare la notte. Pensavo a me, al senso della mia vita, a quanto il misterioso pianificatore della mia esistenza aveva voluto farmi capire. Non mi nascondevo che sarebbe stato duro affrontare i miei superiori con una relazione di fallimento, ma in fondo non mi importava. Mi importava capire se fossi, anche per Dio, l'insignificante fuscello perduto nel bosco del tempo, che apparivo a me stesso. O avesse un riscontro nella realtà, la preghiera in cui dicevamo Padre. Era così debole la mia fede. Non avevo voglia e capacità di misurarne la resistenza. Ero a un bivio. Capire. Cosa voleva dire il fuoco? Che i miei progetti avevano bisogno di essere purificati? Forse ero stato troppo orgoglioso per il mio piccolo successo. Forse meritavo un castigo per il divagare dei miei affetti. Era triste che al termine del tempo concesso alla mia missione esteriore, la verità di me stesso non fosse venuta alla luce. Velleità. Sino a ieri tutto era andato in modo accettabile. L'apertura della piccola casa di preghiera mi era sembrata un segno d'accoglienza da parte di Dio. Avevo pregustato la festa, non all'esterno, la festa di sapermi con Lui, di sapere Lui con me. Nessuno può capire quanto sia importante per continuare a vivere. Ora il mio cuore era disseccato, come se il fuoco che aveva bruciato la casa mi avesse inaridito ogni umore. Ero anch'io un pugno di cenere. Quale folata sarebbe venuta a disperdermi? Singolare l'insistenza con cui tornavo al volto di Tatiana. Non come qualcosa riferito ad una persona in carne e ossa, ma come un quadro. Il quadro di Renoir con la figura leggermente piegata in avanti, mentre veniva presa dal fuoco e avvampava e lasciava a terra anche lei un mucchietto di cenere. Forse era un sogno, non un pensiero. Ricordo con precisione solo la tristezza. Al mattino uscii per rivedere la casa bruciata e controllarne le rovine con la misura della luce. Poi avrei parlato con Eugeni, con Nadia e con gli altri. Avevo bisogno di ristabilire la realtà dentro di me, prima di tutto. I progetti sarebbero venuti più tardi se ne ero ancora capace. Camminavo verso le rovine di quella che sarebbe dovuta essere la casa di preghiera. E come se raccogliessi dalla strada nutrimento di ottimismo, mi veniva di pensare che dopo tutto nulla di irreparabile era accaduto. Le cose si possono rifare. Mi sentii distinto in parallelo con la sorte del paese, che dopo tante traversie pareva aver superato l'ultima crisi senza danni eccessivi, malgrado i problemi e le incertezze del futuro. Qualunque cosa ci riservasse il domani, bisognava non disperare, mantenere la lucidità della mente e dell'impegno. Mi veniva da ridere o da piangere. Arrivato alle sponde del lago, invece di proseguire verso la casa distrutta, mi diressi al sentiero che volgeva a ripa, come se qualcuno mi chiamasse. Alzai gli occhi ed ebbi una sensazione curiosa. Un tratto dell'acqua circoscritto dai rami mi apparve come un veicolo celeste palpitante sotto il sole. Un lampo scaturì dalle sue viscere, rimbalzando contro le nuvole in un arcobaleno gioioso. Ridicolo scambiare un gioco di luce per un messaggio arcano, mi dissi, ma ne ebbi aiuto. Più disposto a sorridere, a non sentirmi vittima della fatalità. Forse sono un inguaribile velleitario, pregai con coraggio. Ma ti ringrazio lo stesso. Lo so, e lo sai anche tu. Il mio problema è credere. No, non nella tua esistenza. Quella mi penetra la mente e il cuore ad ogni respiro. Ma credere che valga la pena. La missione. La Russia è una metafora. La mia missione è vivere. Essere uomo. La Russia viene dopo, come tutto ciò che trasfigura la fatica dei giorni e muove gli slanci del cuore. Vivere e non aver paura e sperare nonostante gli sciacalli, i nemici, gli amici. nonostante me stesso, la devastazione e il fuoco. Credere che sono sulla strada dove tu passi. Dammi un segno, ti prego. Un'inizia se vuoi, ma dammi un segno per fidarmi. O forse per vivere una missione a misura del mio piccolo niente. Quando fui vicino all'edificio, sentii rumori e voci venire dal rudere. I bambini. Non me l'aspettavo ed ebbi gioia che ci fossero. Sotto la direzione di Yuri, un ragazzetto robusto di forse 12 anni, si erano messi a sgombrare la casa dalle macerie. Non ottenevano molto. Si insaccheravano di fango e di carbone, ma andavano avanti con alacrità. Quando mi videro nel vano della porta, volevano corrermi incontro, ma Yuri li fermò. Janusz, gridò guardandomi con fierezza, abbiamo stabilito di pulire la casa e di aiutarti a ricostruirle. Fui invaso da una commozione vivissima e ringraziai i ragazzi con gli occhi lucidi. La piccola Vera, senza badare ai rimproveri di Yuri, si era avvicinata a me, attratta da una sua calamita, stringendosi a me senza dir nulla. Quasi volesse trasfondermi attraverso le sue braccia tenere un amore senza limiti. Le sollevai il visetto impiastricciato di carbone e nei grandi occhi colmi mi parve di riconoscere un richiamo misterioso in una sarabanda di volti e di memorie. Le chiesi con voce rotta: «Mi aiuterai anche tu, Verushka?» Accennò di sì con la testa. E per assicurarmi della validità della sua offerta, aggiunse, come fosse la cosa più logica del mondo, «La mamma dice che il bambino Gesù è più forte di tutti». «Sì, Verushka, hai ragione», mormorai. «Grazie per la rivelazione».
Rosario Tronnolone ha presentato Missione Russia, del padre Giovanni Giorgianni, pubblicato dalla SEI, Società Editrice Internazionale. Nel ruolo di Tatiana, Francesca Rossiello. Tecnico del suono, Roberto Fortunato. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.